questo caso, per esempio quello di cui ha parlato recentemente Andrea Kerbaker, un bibliofilo vero, sul Sole 24 Ore della domenica 27 dicembre. È un libro di Giuliano Vigini, pubblicato per Metamorfosi Editore di Milano, si intitola Guida ai piccoli editori del Novecento, e scrive Kerbaker: siete appassionati di libri ma non avete mai sentito parlare delle edizioni del Riccio né di quelle della Torre? Tra gli scaffali della vostra biblioteca non compaiono mai una volta i marchi Ilisso, Tranchida e anche quello di Cens risulta non pervenuto? Mai sentito nominare il CIRVI, centro interuniversitario di ricerche sul viaggio in Italia di Moncalieri, con le sue pubblicazioni della Biblioteca del Viaggio in Italia? Tranquilli, continua Kerbaker, niente di cui preoccuparsi seriamente. Siete del tutto giustificati e anche se avete amici bibliofili dei più competenti, state certi che condivideranno le vostre lacune, che possono essere appunto colmate dal libro di Giuliano Vigini, professore in Cattolica a Milano, che di tutte queste sigle editoriali conosce vita, morte e miracoli, data di nascita, fondatori, principali collane, tirature e ogni altra sorta di informazione. Guida ai piccoli editori del Novecento. Per esempio, questo può essere un ottimo viatico per il nuovo anno, per scoprire cose diverse, come pure un libro di Gabriele Sabatini, numeri 1, 20 anni di collane in 8 libri, con la prefazione di Hans Tuzzi per Minimum Fax. Sabatini ricostruisce alcuni libri che hanno segnato la storia di grandi collane editoriali: Buzzati, Pavese, Ginsburg, Morante, Lucentini, De Cespedes, Parise e Cassola, libri inaugurali appunto di grandi collane. Numeri 1, 20 anni di collane in 8 libri. E ancora un paio di segnalazioni interessanti, una che riguarda l'arte di scegliere, organizzare e disordinare le librerie di casa, Alessandro Mari con Ginevra Azzari e Matilde Piran per UTET, è un modo, ecco, per mettere ordine o disordine nelle nostre biblioteche domestiche. E infine, per chi invece è interessato a tutta la nomenclatura e ai segreti del lavoro editoriale, Fuori di testo, titoli, copertine, fascette e altre diavolerie, è un libro di Valentina Notar Berardino per Ponte alle Grazie. Ecco, potete pescare molte curiosità in questi testi, ma noi ricominciamo proprio da un libro che si intitola, come la nostra puntata, Voglia di libri.
Belle, c'è qualcosa che vorrei farle vedere. Ma prima deve chiudere gli occhi. È una sorpresa.
Posso aprirli?
No, no, non ancora. Aspetti.
Adesso posso aprirlo?
Va bene. Adesso.
Non ci posso credere. Non ho mai visto tanti libri in vita mia.
Le piace?
È meraviglioso.
Allora sono suoi.
Oh, grazie, grazie.
La voglia di libri non è venuta meno con la pandemia, anzi, c'erano dei bravi librai di quartiere che pure con le saracinesche abbassate rifornivano porta a porta i clienti abituali rinchiusi a casa. Le società di vendite per corrispondenza hanno visto i libri balzare tra gli articoli più richiesti, sia in forma stampata sia in forma elettronica. Questo è un passaggio della premessa a un libro appena uscito di Mario Andreose, si chiama Voglia di libri, così come abbiamo intitolato anche questa puntata della Lingua Batte, pubblicato dalla Nave di Teseo. E ancora prima di raccontare cosa c'è in Voglia di libri con Mario Andreose, vorrei proprio soffermarmi su questo attacco che è molto confortante: la voglia di libri non è venuta meno con la pandemia. È vero, nella prima fase della crisi sanitaria molte librerie sono state costrette evidentemente a chiudere e poi naturalmente a trovare dei mezzi alternativi di rapporto con i lettori, però i dati non sono così scoraggianti, vero Mario Andreose?
Non lo sono per niente, tanto è vero che chiuderemo l'anno, nonostante i terribili mesi dell'inizio d'anno con le librerie chiuse, chiuderemo con un risultato economico molto vicino a quello dell'anno precedente, come se il Covid non fosse accaduto, ma purtroppo non è così. Però nonostante questo, appunto, soprattutto l'entusiasmo dopo la riapertura delle librerie e i lettori si sono subito precipitati a prendere anche il libro in libreria, a riprendere il rapporto con i loro amici librai. E vale la pena anche di dire che l'offerta, i libri che sono usciti in quel momento, c'era una buona qualità media dei libri pubblicati, quindi ne sono usciti dei bestseller. Vabbè, poi ci si è messo anche un premio Strega particolarmente fortunato quest'anno. Diciamo che nell'insieme si è avuto un risultato 2020 confortante.
Voglia di libri, appunto, è il titolo di questo volume di Mario Andreose, che è un protagonista dell'editoria italiana, ha partecipato all'avventura del saggiatore di Mondadori, è stato appunto in Mondadori, in Fabbri, direttore editoriale di Bompiani e naturalmente adesso è presidente della nave di Teseo. Questa è un'avventura tra i libri che viene raccontata attraverso figure chiave della storia editoriale italiana, appunto da Mondadori a Garzanti, passando per Moravia, Eric Linder, personaggi conosciuti, sfiorati, tutta una serie, diciamo così, di ritratti che vengono a costruire anche un po' un itinerario di apprendistato nel mondo dell'editoria. Se lei dovesse dirci in qualche battuta, anche se so che non è semplicissimo, come è cambiato, come ha visto cambiare il paesaggio editoriale in tutto il suo lungo periodo di lavoro in editoria e anche naturalmente nel presente, cosa ci direbbe? Cioè, quali sono le cose che più hanno stravolto, modificato questo comparto nel tempo?
Credo che il passaggio all'inizio degli anni 70, con l'aumento del costo del petrolio, che ha delle immediate influenze sul costo della carta, dell'energia, eccetera, per cui le aziende editoriali che erano gestite dai protagonisti che avevano lo stesso nome della ditta, a un certo punto hanno delle difficoltà economiche e poi anche per la mancanza di eredi all'altezza della situazione, con qualche eccezione, ma soprattutto per i problemi gestionali nuovi che sono comparsi, c'è un passaggio da una gestione di editori storici fondatori a delle aziende a gestione manageriale che tolgono la personalità del protagonista editore, diventano aziende gestite da manager che improvvisano e la loro funzione, perché prima si occupavano d'altro, con degli esiti che a volte sono riusciti, a volte meno. E non solo, ma anche i protagonisti che, diciamo, erano le figure di contorno, nel senso che non erano i proprietari delle case editrici, ma erano le colonne, chiamiamole col loro nome, gli intellettuali, quindi la maggior parte degli intellettuali che lavoravano nelle case editrici, dove in una certa misura hanno continuato a lavorare, però mancavano a loro volta, perché abituati a lavorare sotto il padre e il padrone, mancavano della cultura gestionale necessaria per tornare i conti, per saper tenere in equilibrio i costi con i ricavi. E diciamo che, senza fare troppi nomi, ma che ricorderei almeno dopo Pavese, Vittorini, Oreste Del Buono e tanti altri che hanno continuato a lavorare nell'editoria, tra questi c'è anche Umberto Eco, che ha lavorato a lungo prima di andare all'università, che però appunto non sono stati in grado di prendere oggettivamente prendere il posto dei fondatori.
Quando una casa editrice coincideva sostanzialmente anche con gli umori, con l'emotività, con a volte gli imperiosi gli ordini imperiosi, diciamo così, dei fondatori, qual era il vantaggio? Voglio dire, giocando un po', quando si aveva al centro di grandi case editrici figure come quella di Giulio Einaudi, come quella di Valentino Bompiani, che appunto avevano dato addirittura il nome alla casa editrice, qual era il vantaggio per chi lavorava in quel contesto e quale, giocando sempre, lo svantaggio?
Il vantaggio era che non avevi responsabilità decisionale e di risultato, quindi il risultato non ti riguardava. Avevi solo un compito, peraltro nobilissimo, di saper consigliare, di saper fare un lavoro di ricerca, di scouting e di sottoporlo all'editore, e spesso il tuo parere veniva accettato o meno a seconda delle circostanze. Quindi la figura di un chierico che lavorava nel suo ambito e che non aveva preoccupazioni di altra natura, dava solo un contributo all'arricchimento del catalogo, alla ricerca degli autori, ma non aveva la responsabilità del risultato.
Dottor Minor, avrei una proposta per lei. Abbiamo la richiesta per un incontro.
Tristram Shandy, un regalo dal signor Munsey e i suoi uomini, ma molto di più.
È una questione delicata.
Ho bisogno di libri, molti più di quelli che sono attualmente alla mia portata.
William, credo sia una cosa di grande importanza per noi.
L'università di Oxford ha dato l'avvio a un inventario dell'intera lingua inglese e ha chiesto aiuto.
Sta ascoltando, dottor Minor?
Io starò bene col lavoro. Con questo lavoro starò bene. Ma mi servono libri. Mi servono solo libri.
Mi faccia una lista di quali titoli le occorrono. Se li ho, le rifarò avere.
Grazie, dottore.
Ecco, lei ha detto una parola chiave sia del suo libro che forse anche di tutto questo ragionamento, Mario Andreose, la parola catalogo. È ancora importante pensare al catalogo facendo editoria nel 2021?
Il catalogo è importantissimo. Senza il catalogo, editori che hanno conosciuto nel tempo difficoltà importanti, come nel caso dell'Einaudi, che è stata spesso sul punto di avere proprio serie difficoltà, e non a caso l'Einaudi appunto è una di quelle case editrici che sono passate di mano e che adesso fanno parte del gruppo Mondadori, però con una prosperità invidiabile grazie soprattutto al catalogo che negli anni questo editore, prima Giulio Einaudi, poi i suoi collaboratori, aveva fior di collaboratori anche lui, come Valentino Bompiani d'altra parte, e quella di Bompiani è anche un caso di una casa editrice il cui catalogo è importantissimo, perché i classici della narrativa del Novecento che hanno fatto la fortuna di Valentino Bompiani prima sono tuttora nel catalogo. La Delphi, la casa editrice Delphi, che è nata all'inizio degli anni 60, vive prospera soprattutto grazie al suo catalogo e di un settore specifico particolare che dà l'identità, e anche l'identità è molto importante. E quindi un editore che oggi lavora in un contesto editoriale in cui può anche fruire della validità di un catalogo pregresso è un editore privilegiato.
C'è una leggenda che circola intorno ad alcuni dei personaggi che lei racconta in questo libro, appunto Voglia di libri, il vecchio Mondadori, il vecchio Rizzoli, lo stesso Einaudi, e cioè che avessero più capacità rabdomantiche, che quasi erano profetiche in fondo, no? Sul successo, l'insuccesso dei libri, più che una vera cultura, o comunque una cultura disordinata da autodidatti. Quanto risponde al vero questa leggenda sugli editori?
E nel caso di Mondadori e di Rizzoli, questo è un dato storico, erano due ragazzi che avevano fatto la quinta elementare, Rizzoli era addirittura un orfano e viveva in un istituto come tale, e che si sono fatti da soli, cominciando dalla tipografia, si sono innamorati delle parole, si sono innamorati dei racconti, delle filastrocche, eccetera, e a mano hanno svolto un compito di crescita che gli ha dato poi, gli ha messi a capo di nel nostro piccolo, passando all'editoria, di un piccolo impero. E Einaudi era più educato, era di ottima famiglia, figlio di Luigi Einaudi, quindi era più, diciamo, acculturato, ma anche lui, ecco, questo vale per i tre personaggi che abbiamo nominato, includerei anche Valentino Bompiani, hanno avuto anche la capacità e i mezzi per circondarsi di collaboratori di assoluto livello.
E di questa, di questo spazio, di questo paesaggio fa parte senz'altro Umberto Eco, che lei citava e che dopo domani, 5 gennaio, avrebbe compiuto 89 anni. L'anno scorso, appunto il 2020, è stato l'anno del 40esimo dall'uscita, dalla pubblicazione del Nome della Rosa. Lei ha avuto modo di dialogare, di collaborare moltissimo con Umberto Eco. Mi piacerebbe chiudere questa conversazione con lui, che ha azzardato fino in fondo, per esempio scommettendo sulla casa editrice in cui lei stesso lavora, La Nave di Teseo, una piccola casa editrice che è cresciuta rapidissimamente. Mi piacerebbe, ecco, sottolineare questo anche rispetto alla curiosità di un Eco ottantenne che però non aveva ancora smesso di rischiare.
Non solo ultra ottantenne, ma anche malato, che sapeva di essere malato, che sapeva che il tempo che gli restava era piuttosto corto, il quale ha ritenuto importante, indispensabile, non accettare un'operazione di industria editoriale nella fusione che c'è stata tra Mondadori e il gruppo Rizzoli e RCS, perché riteneva che una casa editrice come Bompiani, che quando si parlava scherzando diceva Bompiani c'est moi, perché è lui che ci aveva lavorato 17 anni, quindi nell'impossibilità di poter comperare la Bompiani per venirsene fuori, dice fondiamo noi una nostra casa editrice, e lui ha dato il contributo, non solo il conforto intellettuale e culturale per questa operazione, ma è stato anche quello che ha messo subito una parte cospicua del capitale.